Benvenuti a tutti voi questa mattina, è bello rivedervi qua, è veramente con tanto piacere e tanta gioia. Non so quanti di voi conoscono una canzone dal titolo L'anno che verrà, eh? Lucio Dalla. Pensate se riuscite ad ascoltarla adesso. Vi fa pensare che è stata scritta qualche giorno fa, qualche mese fa, perché parla della situazione attuale, anche se ci sono delle, proprio come posso dire, dei pensieri da non credente dentro la canzone, però dice tante cose vere, perché parla anche del ritorno di Gesù. Lui lo dice in modo sbagliato. Anche Cristo scenderà dalla croce, no, il Signore scenderà dal cielo, però ritorna. E lui parla anche di un anno nuovo, di un periodo nuovo, di una realtà nuova che fino a quel tempo non si conosceva. E come finisce la canzone? L'anno che verrà, io mi sto preparando e questa è la novità. Io mi sto preparando. E anche noi come credenti ci stiamo preparando, perché Pietro, nei brani che leggerò, dice proprio questo ai credenti: preparatevi. Vediamo un po', prima Pietro capitolo 4 versetti da 7 a 11. Pietro sta parlando ai credenti di quel tempo. Ma come sappiamo, la scrittura parla sempre, non ha limiti. E ancora oggi parla a noi e dice: la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una grande quantità di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il carisma che ha ricevuto lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Anche Lucio Dalla, che non era un credente, si preparava. E Pietro ci sta ricordando questo, prepararsi a questo evento. Lo sappiamo, non è facile, lo sappiamo molto bene. Perché riscontriamo delle difficoltà nel vivere quotidiano, riscontriamo sempre delle avversità. È vero che Pietro si rivolgeva ai suoi contemporanei e in quel momento c'era la persecuzione violenta, perché venivano uccisi i cristiani. Ma anche noi oggi sperimentiamo delle sofferenze. Anche oggi i credenti spesso vengono scherniti, maltrattati sul lavoro e anche nella comunità. I credenti subiscono ogni sorta di persecuzione da parte dei vicini, dei colleghi, dei datori di lavoro, dagli avversari, dai compagni di scuola, dalla società e dalla comunità civile, perché non accettano persone come i cristiani. Difficile. Allora, come può il credente affrontare e vincere le sofferenze? Come può vivere in una situazione di questo tipo? E Pietro, in questi pochi versetti che abbiamo letto, dà almeno 5 cose che possiamo fare, 5 cose, 5 principi fondamentali. Il primo dice: conducendo una vita seria e temperata, come scritto nel versetto 7. Il secondo è vivere vigilando e pregando, sempre nel versetto 7. Il terzo è vivere con amore intenso, versetto 8. Vivere anche dando ospitalità e senza mormorare, versetto 9. E vivere usando il proprio dono, versetto 10 e 11. Questi principi li mette in ordine e dice: fate queste cose e vi troverete in condizioni ottimali. Allora, che cos'è il primo punto che abbiamo letto? Che lui fa un riferimento molto importante: temperati. Vivete temperati. Questo è il modo di mettere in condizione i credenti in cammino, in questo cammino che va verso il ritorno del Signore. Proprio questo aspetto che lui vuole esaltare. Come possiamo vivere una vita temperata? Come possiamo applicarla? E questo significa che dobbiamo essere soprattutto delle persone serie e soprattutto avere una mente sana. Dobbiamo controllarci e limitarci, e che dobbiamo essere calmi e sensibili. E tutto questo perché verrà presto il compimento di che cosa? Della nostra fede. Arriveremo al traguardo, arriveremo al punto in cui vedremo Gesù, perché c'è il ritorno di Gesù. Tutte le prove di questo mondo che è corrotto finiranno. Tutto quello che il mondo propina in questo momento finiranno. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo concentrarci su questo traguardo, questo cammino, facendo 3 cose. Il credente deve mantenere una mente seria e soprattutto sana in tutto, in tutte le cose che fa. Il credente non è una persona frivola. Il credente prende la vita seriamente, non la prende sotto gamba, sapendo che ogni persona proprio ha uno scopo sulla terra e che la vita è la ricchezza più importante e significativa che una persona possiede. E sa che la sua vita potrebbe essergli tolta in un istante a causa di un incidente, di una malattia. Il credente si deve concentrare sul ritorno del Signore. Questa è la cosa più importante. Il credente controlla i limiti e i desideri. La concupiscenza e gli appetiti. Senza mai indugiare negli eccessi e poi nella brama di possedere tante cose. Inoltre ha anche un controllo il sesso e lo usa solo per il matrimonio, controlla i desideri del cibo e lo usa per la propria salute. Il credente controlla i desideri di ricchezza materiale e li usa per supplire alle necessità della propria famiglia e della Chiesa. Il credente deve essere calmo, sensibile in ogni cosa e non si lascia influenzare troppo dalle difficoltà, dai problemi o dalle circostanze che riguardano la famiglia, il lavoro, la società o il mondo. Qualsiasi fosse il problema, non lo turbano e non lo fanno cadere. Questo è il credente che si prepara. Paolo la pensa allo stesso modo. E in Romani, capitolo 12, avremo molti riferimenti su Romani, proprio sul capitolo 12, versetto 3, dice queste cose. Dice, per la grazia che mi è stata concessa, Paolo sta parlando ai cristiani che sono a Roma, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Paolo non conosceva ancora questi credenti e lui li inquadrava in questo modo, che era il modo per condursi in modo giusto anche nella società. E Pietro forse sottolinea ancora più forte questo aspetto, perché un po' più avanti di quello che abbiamo letto noi stamattina, nel capitolo 5, versetto 8, dice: siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggendo, cercando chi possa divorare. Questi erano i pericoli, queste erano le situazioni, ma dice essere pronti, sobri e soprattutto vigilanti. E difatti il secondo punto è proprio questo, il secondo punto che troviamo nel versetto, sempre nel versetto 7, dice vivendo, pregando e vigilando. Questa è l'attività che deve svolgere il credente. Il credente deve mantenere la propria mente sobria e deve vigilare sempre. Non deve ubriacarsi o usare droghe né qualsiasi altra cosa che innebbia o intossica la mente. Non deve evadere dalla realtà. Rimanere attaccati alla realtà impedirà alla mente di sonnecchiare, di diventare pigra e di distrarsi. Perché? Perché la conseguenza, il credente deve mantenere la mente vigile e attiva e deve controllare i propri pensieri fino al punto di dominarli tutti. Dominare tutti i suoi pensieri, le sue emotività. Questo perché deve essere concentrato, deve essere pronto a riconoscere Dio in tutte le sue vie, perché in ogni aspetto c'è il Signore. È stato detto stamattina che per la pandemia, no, hanno partecipato i genitori all'incontro scout. Dice, se non c'era la pandemia i genitori non partecipavano. È incredibile, eppure questo è vero. Tutte le vie, in tutte le vie c'è il Signore è sovrano e Lui sa ogni cosa. Allora bisogna vigilare e pregare, questo è quello che fa il credente, per pregare in ogni occasione. Pensate un momento a quanto sarebbe migliore il mondo se i credenti pregassero continuamente, in continuazione. Come sarebbe bello il mondo se Dio fosse realmente cercato così tanto e se proprio il popolo di Dio non lasciasse mai il tempio dell'adorazione, stando sempre davanti al trono del Santo, implorando il suo amore e la sua potenza per la terra. Perché la terra ha bisogno di essere liberata e la preghiera è quello che è la cosa più importante. Infatti l'Apostolo Paolo in Colossesi 4:2 dice: perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazia. Imperativo, perseverate, non è un optional, ma è un ordine. Ancora il terzo punto che troviamo nel versetto 8. Vivere con amore. E poi, come è scritto nel versetto 8, vedete che la parola amore e seguite da un aggettivo, intenso. Un amore intenso. Sapete che nel greco il termine intenso è usato nell'ambito dello sport, precisamente nell'atletica, significa sforzarsi di raggiungere, fare il massimo sforzo come un atleta in gara. Chi è che fa lo sport qua dentro e fa l'atleta? Lui lo sa molto bene, Dario, che quando si fa una gara uno ce la deve mettere tutta. E così anche l'amore. Ce la dobbiamo mettere tutta. Che vuol dire? E questo termine ci conferisce l'idea di passione ardente e intensa nell'amare i fratelli in Cristo. Questo amore supera nettamente l'amore umano fatto di sentimenti e tenerezze e di attenzione, molto più dei sentimenti buoni verso una persona. Il credente deve amare in modo supremo, intenso. Questo significa che amiamo gli altri quando ci feriscono, quando ci insultano, ci perseguitano, ci parlano male di noi, ci oppongono, ci danneggiano, ci scherniscono, ci deridono. Quando amiamo di amore intenso, accade la cosa più meravigliosa. Vengono coperte moltitudini di peccati, come scritto. Che cosa significa questo? Che cosa significa questa copertura di peccati? Significa che quando amiamo non odiamo, non reagiamo e non pecchiamo. Viviamo in uno spirito pronto a perdonare gli altri. E questo ci rende più probabilità di raggiungere quelli che ci fanno del male e di acquistarli a Cristo. Questo aspetto così bello dell'amore ci fa in modo che noi possiamo essere quelli che fanno avvicinare le persone a Cristo, perché vedono non un amore umano, ma un amore speciale. È lo stesso amore che il Signore ha dato per noi quando è andato sulla croce. E il credente lo può esprimere. Infatti Paolo, sempre in Romani 12:9, dice: l'amore sia senza ipocrisia. Abborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Questo è un principio fondamentale perché noi possiamo proseguire questo percorso verso l'incontro col Signore. Il quarto punto che Pietro descrive in questi versetti, che si trovano al versetto 9, dice: vivere dando ospitalità senza mormorare. Dando ospitalità senza mormorare. Questo sicuramente i credenti della Chiesa primitiva era una cosa molto importante. Perché? Perché aprivano le loro porte agli altri. E sapete che senza questo la Chiesa non sarebbe neanche sopravvissuta, perché c'erano delle grosse difficoltà. E c'erano delle ragioni molto chiare. Prima di tutto, quando i credenti venivano perseguitati, erano costretti a fuggire, non potevano più vivere nella loro città e non avevano neanche più posto dove vivere normalmente. Ancora, molti di questi che fuggivano erano poveri e non avevano di che poter pagare magari una locanda, e non solo, le locande a quel tempo erano anche sporche e anche luoghi immorali, non potevano stare lì. E anche un altro aspetto molto importante: voi dovete pensare che per 200 anni dopo la risurrezione del Signore Gesù Cristo non vi erano edifici adibiti per incontrare la Chiesa, per fare in modo che la Chiesa si incontrasse. E i primi cristiani si dovevano radunare nelle case dei credenti, che potevano ospitarli. E questa ospitalità per la Chiesa primitiva era assolutamente essenziale. Ed è anche estremamente essenziale per la Chiesa di oggi. Perché è importante? Per quale ragione? Per l'amore, la premura, il ministero e la comunione. La Chiesa deve vivere insieme per la comunione e mantenere una Chiesa amorevole e premurosa è un ministero dinamico. Senza che i credenti si incontrino nello stesso luogo, è impossibile. È impossibile che si possa creare queste condizioni. Ed è bello stamattina stare insieme. Sì, dice su Skype una cosa e l'altra, ma è bello invece vedersi tutti quanti, guardarsi negli occhi, salutarsi, sentirsi uno con l'altro. E siamo anche limitati perché non ci possiamo abbracciare. Ma questa è la cosa che Pietro intendeva, la comunione. Infatti, se noi vediamo nel libro degli Atti, quello che succedeva proprio nella Chiesa primitiva, dice che i primi cristiani erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. E questo lo facevano insieme, si cercavano di radunare insieme lì dove era possibile. Non erano frantumati, ma cercavano di stare insieme il più possibile. Il quinto e ultimo punto, Pietro dice vivere usando il proprio dono. E questo nei versetti 9, nei versetti 10 e 11. Prima di tutto voglio dare una piccola spiegazione di doni spirituali a cui Pietro fa riferimento. I doni spirituali sono la diretta espressione della grazia che diventa visibile nelle parole e nei fatti. Quindi i doni sono distribuiti dallo Spirito Santo secondo la sovrana volontà, la sua sovrana volontà. Non è una cosa che deriva dalla persona, ma è una cosa spirituale che viene dallo Spirito Santo. E Paolo ne parla in 1 Corinzi 12, 11 e dice: ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Come vuole. E un singolo credente ne può avere più di uno, o uno o più di uno, ma tutti ne hanno almeno uno. Infatti in 1 Corinzi è scritto questo, sempre nel capitolo 12, 8 e 9, dice: infatti a uno è data mediante lo Spirito la parola di sapienza, e a un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito, a un altro fede mediante il medesimo Spirito, a un altro dono di guarigione per mezzo del medesimo Spirito. Per cui vedete quanti ce ne sono. Lo scopo di questi doni spirituali è prima di tutto per l'edificazione dell'intera Chiesa. Non è una cosa personale, ma è per il bene della Chiesa. E Paolo lo ribadisce in 1 Corinzi 12, 4 e 7, dice: ora vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. In secondo luogo, questi doni servono anche per la conversione dei non credenti. Era un segno importante perché i credenti potessero vedere come il Signore operava, come il Signore dava delle possibilità particolari per avvicinare le persone. In Romani 15, da 18 a 19, Paolo scrive: non oserai infatti parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo allo scopo di condurre i pagani all'ubbidienza, con parole e opere. Pensate, con parole e opere. Per cui era come un modo di sottolineare la predicazione che faceva Paolo. Dice: con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito Santo, così da Gerusalemme e dintorni fino all'Illiria ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo. E Paolo poteva fare diverse cose. Il Signore le ha investito di diversi doni. Ma pensate, quando serviva qualcosa per se stesso, non ne ho usufruito. Ha pregato tanto per una guarigione della sua persona e il Signore non l'ha accontentato. Cosa ha risposto? La mia grazia ti basta. I doni che lui aveva li doveva servire per la predicazione e per la Chiesa. Nel Nuovo Testamento ci sono elenchi di doni, ma sono chiaramente incompleti. Sono state intentate anche diverse classificazioni dei doni. Si è cercato sempre di vedere quello che è più bello, quello che è più importante, ma non è questo che il Signore voleva. Infatti, questi doni si possono raggruppare semplicemente in due categorie: quelli che qualificano chi li possiede per il ministero della parola e quelli che li rendono per un servizio pratico. Per cui era soltanto questo. È inutile che si cercava di trovare altre giustificazioni o altre denominazioni. Paolo ne parla anche in Romani, ancora al capitolo 12, versetti 6 a 8, dove lui puntualizza questi aspetti, dice: avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede, se di ministero attendiamo al ministero, se di insegnamento all'insegnare, se di esortazione all'esortare. Chi dà, dia con semplicità, chi presiede lo faccia con diligenza, chi fa opere di misericordia lo faccia con gioia. Questo è l'insegnamento che ci viene dato dal Nuovo Testamento, proprio dei doni. Vedete, c'è Davide al computer, anche quello è un dono, non c'è scritto qui nella Bibbia. Eppure anche quello è un dono. Perché? Perché il Signore dona queste cose alle persone per il servizio, per la Chiesa. E allora stamattina voglio ricordarvi questo. Mentre cerchi di scoprire i tuoi doni, perché tutti ne abbiamo almeno uno, e non necessariamente devi limitarti a questa lista. Non è quello che la lista che noi leggiamo è il limite, che non è certamente completa questa lista. Però possiamo chiedere a Dio come potremmo usarli per la sua gloria, come potremmo usare il dono che il Signore ci mette a disposizione. E allora una cosa che possiamo fare attraverso la preghiera è questa: ringrazia Dio per le persone che hanno doni completamente diversi dai tuoi, così insieme possiamo edificare la Chiesa. Questo il Signore desidera, questo vuole che noi mettiamo in pratica nel momento che aspettiamo il ritorno del Signore, questo periodo che verrà, questo periodo che sappiamo che verrà, ma intanto prepariamoci, preghiamo. Signore Padre Santo, ti ringraziamo e ti lodiamo perché tu ci esorti a mettere in campo nel nostro percorso di vita ogni cosa buona per renderci, Signore, giusti, ma soprattutto funzionali per la tua parola, per la tua predicazione, per quello che tu vuoi ancora raggiungere quei cuori che ancora non ti conoscono. Signore, grazie che tu sai come tu hai potuto molto bene e continuerai a farlo. E noi dobbiamo essere attenti, Signore, dobbiamo essere vigili, non dimenticarci di nulla, ma soprattutto essere con una mente concentrata su di te, come dice l'Apostolo Pietro. Vogliamo essere veramente quelle persone che ascoltano e mettono in pratica. Nel nome di Gesù. Amen.